nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Buongiorno, bentrovati da Sergio Savoia, Danny Rauseo e Valentina Gheri.
Buongiorno.
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 Allora, stamattina niente introduzione, la facciamo corta,
sì,
e andiamo direttamente con la prima rubrica meravigliosa che abbiamo, che si intitola... Vai di sigla.
Bello, qui siamo negli anni 70 inoltrati,
sì,
eh.
Taxi gialli a New York, sì, vecchie Lincoln e cose di questo genere. La parola nel mirino.
Ecco, era la sigla che abbiamo preparato da giorni, a mesi,
sì. Abbiamo quattro musiche che le stiamo facendo sentire a morte.
Allora, è il format della trasmissione.
Assolutamente sì, la nostra parola nel mirino, sì, oggi è una parola che negli ultimi 20 anni ha occupato parecchio territorio. Non per niente la parola inglese che ormai si sente dappertutto è location.
Niente 5 franchi, perché è oggetto del discorso.
Esatto.
Oggetto e soggetto, tutte e due.
Allora.
Però è una di quelle parole che fanno sembrare tutto più importante, perché non si organizza più una festa, si cerca una location.
Una location.
Una bella location.
Una bella location.
Non si gira un film in un bosco, si sceglie una location.
Location, location. Sì.
Non si sposa una coppia in un ristorante, no. Si celebra l'evento in una location esclusiva.
Location esclusiva.
Esatto.
La cosa interessante però, Danny, è che la location, la parola location, non è arrivata ieri, non è nuova. In italiano circola da decenni, all'inizio apparteneva però soprattutto al gergo, al linguaggio specializzato del cinema. Le location erano i luoghi reali dove si giravano le scene, in contrapposizione agli studi di posa, agli studi cinematografici, come si dice in italiano, gli esterni, sostanzialmente.
Fuori studio.
In esterno.
Insomma, una parola tecnica in qualche modo, con un significato preciso. Poi però è successo qualcosa che capita spesso alle parole. Hanno deciso di lasciare il loro quartiere e di conquistare il resto della città. E adesso una location può essere praticamente qualsiasi cosa abbia un indirizzo.
Più o meno, sì. Oggi troviamo location, come dicevi tu, per i matrimoni, per gli eventi aziendali, per i compleanni, gli aperitivi, la presentazione dei libri, le riunioni, probabilmente anche per la riunione che serve a decidere la location della prossima riunione.
Esatto. Così. È una frase che purtroppo ho sentito davvero. Sì.
Non c'è limite al peggio. Le parole straniere, come abbiamo detto un sacco di volte, non sono un problema in sé. L'italiano ne ha sempre accolte da molte lingue diverse. Yogurt viene dal turco, per dire, nessuno più si scandalizza. Il problema nasce quando una parola finisce per sostituire decine di parole più precise nella nostra lingua, che esistono.
Perché una villa, un giardino, una sala, un castello e un albergo diventano improvvisamente la stessa cosa.
Esatto, la parola location appiattisce le differenze, ci dice che esiste un posto, ma spesso ci dice meno di quanto potrebbe dirci una parola italiana scelta bene.
E qui entra in scena la nostra consulente linguistica.
Sì, Valentina, aiutaci tu. Se proprio vogliamo evitare location, che cosa possiamo dire?
Dipende dal contesto, perché, ed è proprio questo il punto, possiamo dire luogo, sede, spazio, ambiente, locale, sala, struttura, palazzo, villa, come dicevi tu Sergio prima, giardino, ristorante o teatro. Molto spesso basta chiamare le cose con il loro nome.
Che è una tecnica molto rivoluzionaria e poco praticata.
A volte sì, purtroppo. Se il matrimonio si svolge in una villa del Settecento, dire villa appunto racconta qualcosa, invece dire location racconta molto meno.
E racconta meno anche dal punto di vista emotivo, perché location è una parola neutra, quasi amministrativa, significa posto in pratica, mentre molte parole italiane evocano immagini precise. Naturalmente anche molte parole inglesi evocano immagini precise, ma questa particolare parola inglese in italiano non evoca granché.
Però io noto una cosa: appena compare la parola location mi aspetto automaticamente che il prezzo salga.
Esatto.
È vera questa cosa?
In effetti c'è questa componente di mandrianismo sociale, lo definisco così. Location non serve soltanto a indicare un luogo, spesso serve a dare un certo tono all'evento.
Vero. È così. Quando il bar diventa una coffee experience.
Che odio.
Anche detta così, no? Oppure il magazzino diventa un loft industriale.
Sì, cioè i capannoni della Monteforno.
Sono un loft industriale.
Allora, le parole a volte hai messo il dito nella piaga, the finger in the wound, come si direbbe. La parola a volte non descrivono la realtà, le parole, ma cercano di valorizzarla, che è un altro verbo che prima o poi dovremmo mettere nel mirino.
Ce ne sono un paio di questo tipo, sì.
O almeno cercano di fare apparire il tutto più elegante.
Sì, che poi se ci pensi il bello dell'italiano italiano e che possiede una quantità enorme di parole per indicare i luoghi, come dicevamo prima, ma possiamo aggiungere cortile, piazza, portico, giardino, cascina, sala, terrazza.
Come diceva Valentino, giustamente ogni parola porta con sé una storia, un'atmosfera, un'immagine, location invece uniforma tutto.
Sì, quindi la condanna qual è?
Ma nessuna condanna, come sempre, perché stiamo parlando di cinema e produzione audiovisiva, allora location ha una sua funzione precisa, perfettamente legittima, lo si usa ormai e quindi in quell'ambito lì va bene. Se però la usiamo per qualsiasi posto esistente sulla faccia della Terra, forse vale la pena di fermarsi un attimo e cercare nel vocabolario della lingua italiana.
Sì, e chiedersi una cosa molto semplice, se non stiamo cercando una location quando in realtà stiamo semplicemente cercando un posto.
Mm-hmm. O prima che qualcuno ti ci mandi, sì, in quel posto.
In quella location, suona male. Sì. Vai in quella location.
Sai dove devi andare.
In quella location. No, è troppo elegante.
Portaci anche tua sorella.
No.
Ok, e con questa piccola ricerca immobiliare linguistica, la nostra parola nel mirino può anche andare in archivio, che è la sua location, il posto ideale per questa parola. Lo so che vi viene da ridere, adesso mettiamo un po' di musica così vi passa la ridarella.
Sì. Solo strumentale, Africa dei Toto.
Ah, perché non comincia?
No, non comincia mai, continua a fare così.
Okay.
Africa, che tra l'altro è una bella location.
Sì, assolutamente. E tra l'altro è la location più grande del mondo,
esatto,
l'Africa.
Esatto.
Molto grande l'Africa. Allora, arriva il momento del bestiario, la rubrica dove andiamo a caccia di animali linguistici strani, bestioline sfuggenti, animaletti maltrattati o che maltrattano, anche possibile. Mm-hmm. E oggi parliamo di una creatura che tutti usiamo, spesso senza rendercene conto. L'imperativo.
Che sarebbe il modo verbale dei genitori.
In effetti sì, mangia, dormi, studia, spegni qualcosa, smetti di frequentare quella ragazza, sì, vieni qui, sì, e non ti faccio niente.
Oppure non farmelo ripetere.
Eh sì, allora, non farmelo ripeto è un imperativo travestito da frase normale,
sì.
Non farmelo, dopo vedremo. L'imperativo, sì, sì, è il modo verbale, adesso diciamo due cose un po' serie,
sì,
che serve a dare ordini, istruzioni, consigli, inviti, preghieri, suppliche. Non,
sì,
è, non è quello del sergente maggiore, serve a dare un'istruzione sostanzialmente.
Sì. Insomma, il modo grammaticale meno diplomatico.
Beh sì, però dipende, può essere brusco ma anche gentile. Accomodati. È un imperativo, entrate pure, è un imperativo, amami, è un imperativo, mi seguano, è un imperativo.
Mm-hmm.
Sono tutti imperativi, ma la lingua ci permette di essere cortesi anche dando ordini.
Quindi quando un cameriere dice prego, si accomodi, in realtà mi sta comandando.
Eh sì, perché siediti cretino, non farebbe lo stesso e perdi la stella, secondo
sì,
me.
E poi tu gli dici stai calmo.
Ecco, lo usa l'imperativo nella forma del congiuntivo esortativo, si accomodi.
Si accomodi.
È una forma di
addolcisce un po'.
Appunto, la cosa curiosa è che l'imperativo italiano è un modo un po' ibrido e un po' incompleto.
Non posso dare ordine a me stesso?
Ti devi sempre dare del tu o del lei se ti rispetti tanto, puoi darti ordini considerandoti una seconda persona, puoi dire dai Danny muoviti.
Parlando a me stesso.
Esatto, però si possono usare altri giri di parole, per esempio coraggio, concentriamoci, dove dai ordini a tutte le tue personalità, adesso mi metto al lavoro, dove ti descrivo, questo con l'età comincia,
sì,
a dire le cose che fai.
Sì, poi ne conosco uno bravo che ti aiuta a risolvere, esatto, questi problemi. Mi piaceva l'idea di passare la giornata a ordinarmi cose, in effetti.
Allora, coniughiamo il verbo mangiare all'imperativo. Così facciamo un po' di familiarità con questa coniugazione.
Sì.
Allora, mangia Danny, che mi stai sciupando, mangia.
Sì.
La terza persona, mangi tutto lui prima di uscire. Quel ragazzo, mangi tutto. Cioè, dai un ordine a una terza persona, in
sì,
maniera indiretta.
Sì.
La prima plurale, che è noi, mangiamo prima che sia finito tutto il buffet.
Mm-hmm.
È un imperativo, anche se ha semplicemente la forma dell'indicativo presente. Seconda plurale, voi, mangiate prima che si freddi, è anche questo, la stessa forma, quindi non ha una forma sua. Terza plurale, non si usa molto, ma lor signori mangino con quel che hanno pagato. È una formula un po' vecchio stile.
Mangino.
Io avevo un professore al liceo che si rivolgeva alla classe usando il plurale di cortesia,
sì,
della terza persona.
Ma veniamo al primo animale curioso, alcuni imperativi non assomigliano affatto agli altri.
Esatto.
Prendi il verbo andare, non diciamo anda.
Sì.
Andà,
no,
neanche quella, anda.
Se no sembri Speedy Gonzales.
Esatto,
andare,
diciamo
andare.
Vai.
Sì.
Oppure fare, se diamo un ordine a qualcuno di amare, diciamo ama. Se diamo invece l'ordine di fare, stessa coniugazione di amare, diciamo fai, fai attenzione usando la seconda persona indicativa, ma possiamo anche elidere la i e dire fa.
Esatto.
Qui con l'apostrofo, no? Qui si comincia a intuire che l'italiano è una lingua che ama complicarsi la vita un po'.
E qui un minuto di silenzio per gli stranieri che devono impararlo ci starebbe. Ma il bello deve ancora arrivare, perché uno dei grandi campi minati dell'italiano riguarda gli imperativi seguiti da pronomi cosiddetti clitici. Che per
critici con la L.
Clitici, non critici.
Non è un cinese che dice critici.
No, questa è una battuta politicamente scolletta.
Scusa.
Ma comunque vuol dire che stanno in fondo alla parola. Pronomi critici. Ad esempio, di a me, dimmi. Okay. Porta quella cosa lì a me, portamelo. Di quella roba lì a me, dimmelo. Quindi i pronomi critici, come vedete, si possono combinare, no? Di quella cosa, quello a me, dimmelo. Fammelo vedere. Oppure fabbricamecelo. Che mi piace tantissimo.
È difficile da dire anche.
Fabbricamecelo, che vuol dire fabbricami quella cosa lì in quel posto là.
Eh beh, in una parola sola risparmi.
Uno ti chiede, ti fabbrico il gabbiotto degli strumenti nel giardino, e tu gli rispondi fabbricamecelo. Che tra l'altro è una parola con accento sulla sest'ultima sillaba, quindi quadrisdrucciola, credo che sia l'unica nella lingua italiana. Però beh, anche monitoramelo, non scherza, e auguraglielo neanche. Tutti imperativi con pronomi critici di parole che sono già sdrucciole di partenza.
E lì con i pronomi critici scatta il raddoppiamento e ci si fa del male.
Esatto, perché con alcuni verbi l'italiano raddoppia la consonante. Quindi che cosa abbiamo? Di a me, dimmi, che si scrive con due M.
Sì.
Fai a me o per me, fammi. Per esempio, fammi il piacere.
Sì.
No? Vai a prendermi quella cosa, vammi a prendere quella cosa. Di, dai a me, dammi, abbiamo detto, che è un po' come dimmi. Stai per me o con me. Per esempio, stammi, stammi bene, stammi attento, eccetera, eccetera.
E qui arriviamo al secondo grande animale del bestiario, l'apostrofo.
Allora, Valentina se n'era occupata a suo tempo, vi ricorderete, un paio di settimane fa. Adesso la richiamiamo in causa, perché molti scrivono da per l'imperativo del verbo dare, usando l'accento invece dell'apostrofo, d'accordo? Ma con l'accento e il verbo da è solo la terza persona presente indicativo di dare, mentre invece se vogliamo scrivere l'ordine da, nel senso di dai, dobbiamo scrivere l'apostrofo. Quindi la forma corretta degli imperativi è sempre con l'apostrofo. Di, da, fa, va, sta, si scrivono con apostrofo e non accento, perché si tratta di imperativi. E qui, Valentina, è il tuo momento. La regola com'è?
La regola è semplice.
Dice sempre così, è sempre semplice. La regola.
Sì,
poi,
no, è
poi
semplice,
sono qua a
per non creare troppa paura, diciamo.
Sì.
In queste parole, in queste forme, scusate, l'apostrofo segnala una caduta di lettere, no? Come dicevamo. Per questo scriviamo da, fa, sta, va e di, appunto, con l'apostrofo. Perché l'imperativo sarebbe senza elisione, quindi sarebbe al posto di dai, fai, stai, vai e di, ecco, no, invece di, no.
Cosa, quindi in realtà la forma dell'imperativo sarebbe fai attenzione, per esempio, però si può abbreviare, quindi si può eliminare la i.
Fa attenzione.
E quindi è una regola semplice che riesce comunque a mettere in difficoltà parecchia gente, Valentina.
Sì, come molte regole semplici della grammatica italiana.
Esattamente, ma il vero animale raro è un altro che a me piace tantissimo, è l'imperativo negativo. Perché se voglio dire a qualcuno di fare qualcosa, uso l'imperativo. Vieni, parla, scrivi, ama, dai, eccetera, eccetera. Ma se voglio vietargli di fare qualcosa...
E gli urlo contro. Prima gli dico,
Sai, sì, anche, però diciamo grammaticalmente, diciamo non parlare, non correre, non fumare.
Che in realtà sembrano degli infiniti.
Sono degli infiniti, in effetti. Nella seconda persona singolare l'italiano usa l'infinito per l'imperativo negativo, ad esempio, diversamente da altre lingue neolatine. In spagnolo si usa il congiuntivo, no? Nome amas. Nome ames, anzi, penso che sia cosa. Se ci sono degli spagnoli all'ascolto, ci perdonino per quello che abbiamo fatto alla loro lingua. È una particolarità che risale molto indietro nella storia. In latino si diceva noli me tangere, non mi toccare. E a noi è rimasto questo infinito, sostanzialmente.
Ma l'imperativo negativo non usa sempre l'infinito, troppo semplice, no? Se voglio vietare a te e Valentina di fare qualcosa, cosa dico?
In questo caso si usa la seconda persona dell'indicativo presente con il non davanti. Non andate, non mangiate, non venite, non fumate. Mentre invece al singolare si usa l'imperativo. Quindi e capite che imparare questa cosa per uno che non parla la lingua non è proprio una cosa semplicissima. Allora, la lezione di oggi è questa. L'imperativo sembra un modo verbale semplice, ordine, chiede, invita, ma appena lo guardi da vicino trovi apostrofi, pronomi clitici, forme irregolari, infiniti che si fingono imperativi, ma solo la seconda singolare. Insomma, regole che si trascinano dietro secoli di storia, che noi impariamo dalla mamma,
sì,
e anche dal papà, anche se i papà sono più taciturni.
O dai fratelli e le sorelle,
esatto,
maggiori.
E la lingua madre non ci facciamo caso, ma in realtà sono regole molto complicate. E
insomma, dietro ogni innocente ordine o invito c'è un piccolo romanzo grammaticale. Pensateci.
Riflettano lor signori.
Passiamo alla prossima rubrica. Passiamo punto esclamativo. Alla,
esatto, che
rubrica.
Sembra un presente indicativo, ma è anche un imperativo.
È tutto chiaro?
Sì, è un ordine.
Hai visto che musichetta ti abbiamo messo, sia Giorgi, per, no, lo svizionario?
Hai fatto bene, perché dopo tutti questi ordini l'imperativo, sì, diventava, sì, un po' muscolare come trasmissione.
Sì.
Lo svizionario, signore e signori. Oggi, sì, entriamo in un territorio che tutti speriamo di frequentare il meno possibile, quello degli ospedali.
Ottimo, dopo aver parlato di imperativi e ordini, come dicevi, passiamo direttamente alle cartelle cliniche, quindi.
Sì, perché a furia di ordinare la gente la stressi, poi, sì, si fanno ricoverare. Allora, c'è una particolarità, perché negli ospedali della Svizzera italiana si sente parlare un italiano che per molti italiani suona un po' alternativo.
Tipo?
Diciamo,
tipo?
Mo te lo dico. Allora, immagina di sentire questa frase. Il paziente è stato sottoposto a una sonografia, poi trasferito in cure intense e trattato con un medicamento di nuova generazione. Aveva avuto problemi con la dormia.
Capirebbe che il paziente è vivo, ma non molto altro, no?
Sì, un italiano che si aggirasse. Sì. Però per un ticinese la frase è perfettamente normale. Cominciamo da dormia.
E che sembra il nome di una località turistica. Quest'estate andiamo a Dormia, sul lago di Iseo o sul lago di Garda, lì da qualche, da quelle parti lì.
Sì, esatto. Invece è un termine medico ancora diffuso da noi, significa anestesia, soprattutto anestesia generale. Ho fatto la dormia e sono ancora un po' così
rimbambito,
esattamente.
Sì, ma da dove arriva dormia?
Probabilmente dal francese dormir o anche dall'italiano dormire, una parola che racconta bene la storia della medicina svizzera, che è molto influenzata dalla terminologia francese e tedesca, ma tenetevi questo ma da parte.
Sì, in effetti se ci pensi è abbastanza intuitiva. Ti addormentano, dormia.
Esattamente, molto più intuitiva di anestesia, che deriva dal greco e significa assenza di sensazione. Venuta una Z strana.
Assenza.
Ma lo si trova anche in certi italiani regionali. Io, scartabellando qua e là sulla rete, per esempio ho scoperto che è desueto, ma nell'italiano regionale bolognese si usa, quindi si dice dormia con l'accento bolognese. È un caso in cui l'italiano regionale ha conservato dei termini desueti di un periodo in cui l'anestesia si faceva con l'etere. E quindi era una dormia. Quindi esiste anche in Italia.
Sì.
Da noi è stato molto diffuso, adesso è un po' in perdita di velocità, anestesia è diventata più normale. Però dormia, lo dicono, la mia mamma lo dice spesso.
Sì, passiamo a un'altra terminologia.
Sì, cure intense.
Che per un italiano fa quasi pensare a un fisioterapista particolarmente motivato.
Sì, che dice, dai. Invece no, è il reparto di terapia intensiva o rianimazione, come viene chiamato, sì, per esempio in Italia. È un calco, cure intense, dal francese soin intensif o dal tedesco intensive pflege. Uh-huh. Pflege, scusate, ho detto male. O intensive stazione, i quali probabilmente a loro volta riprendono l'inglese intensive care.
Devo dire che cure intense è qualcosa di umano, comunque fa pensare a qualcuno che si prende molta cura di te.
Intensamente, sì. Mm-hmm. Mentre terapia intensiva mette più l'accento sulla tecnica e sulle procedure, sì, ma sono due prospettive diverse. E poi abbiamo medicamento.
Ah, questa la sento continuamente.
E certo, perché da noi è il termine utilizzato proprio ufficialmente anche sui bugiardini delle medicine, insomma, dei, sì, medicamenti, per l'appunto, si trova nelle leggi, negli ospedali, nelle farmacie, nei foglietti illustrativi.
Mentre in Italia si parla quasi sempre di farmaci, non, sì, di medicamento.
No, quando noi diciamo medicamento, di solito in italiano standard si dice farmaco. Uh-huh. Beh, la cosa curiosa è che medicamento non è affatto un'invenzione svizzera, è una parola italianissima, antica, perfettamente, uh-huh, corretta, anche se il suo uso da noi è molto probabilmente comunque influenzato dal francese, dove si dice medicament.
Sì, solo che in Italia, come dicevamo, è quasi sparita, soppiantata da farmaco.
Mentre da noi è rimasta viva, è un po' come certi mobili che una famiglia conserva per generazioni e che altrove sono finiti in soffitta.
Sì, tra l'altro medicamento viene dal latino, mentre farmaco dal greco, e ha un'etimologia interessante perché farmacon originariamente possedeva un significato ambivalente, indicava sia un rimedio ma anche un veleno o un filtro magico.
Ecco, quindi poi è rimasto invece semplicemente il significato di, appunto, medicamento, farmaco, che conoscete benissimo. E poi arriviamo alla sonografia,
che in Italia sarebbe l'ecografia.
Exactly. Il termine elvetico mette l'accento sugli ultrasuoni, cioè sul principio fisico dell'esame, ma la realtà è che non c'è una vera distinzione di significato. La diffusione della parola sonografia in Svizzera si deve all'influenza del tedesco.
Ecografia è un termine sempre più diffuso anche da noi, e sonografia perde vitalità nell'italiano svizzero. Ci stiamo un po' standardizzando, via, dai.
Eh sì, che è una buona cosa tutto sommato, perché è meglio usare un po' la stessa parola di che si usa in un paese di 60 milioni di persone piuttosto che inventarsi lingue.
Giusto.
Allora, è una parola che molti ticinesi considerano normalissima, ed è la parola in ambito medico depistaggio,
che per un italiano significa quasi sempre sviare un'indagine di polizia.
Sì, proprio per il vocabolario italiano significa quello. Allora, quando da noi in un film si parla di depistaggio, di solito c'è di mezzo un assassino e un complice che cercano di far casino.
Sì, oppure un politico.
Adesso non metterla.
No, vabbè, lo dicevo per dire.
No, certo,
per dire.
In italiano, in Svizzera, invece, il depistaggio è semplicemente lo screening, che tra l'altro è una parola che in italiano esiste in inglese, che è una cosa un po' strana. Cioè la ricerca sistematica di una malattia in una popolazione.
Quindi il depistaggio del tumore al seno, il depistaggio del tumore del colon.
Ecco, sarebbe meglio dire lo screening. No?
Sì.
Ecco. È un altro prestito dal francese, depistage, e andrebbe accuratamente evitato, secondo la nostra modesta opinione. Lo sentiamo molto anche nel linguaggio giornalistico, ahimè, anche qui in RSI, durante il Covid, per esempio, lo si sentiva
tantissimo,
dalla mattina alla sera.
Quindi, ricapitolando, dormia, cure intense, medicamento, sonografia e depistaggio.
Cinque parole che raccontano molto bene una caratteristica dell'italiano svizzero.
Quale?
Che non è semplicemente italiano parlato in Svizzera, è una varietà che vive a contatto col francese e il tedesco da secoli e che per questo ha sviluppato un lessico un po' meticciato, oppure che conserva tratti arcaici e desueti.
Insomma, se un ticinese venisse ricoverato in Italia potrebbe capire perfettamente i medici, ma ogni tanto avrebbe l'impressione che abbiano cambiato le etichette ai cassetti in qualche modo.
L'importante è che sia curato bene.
In questo caso credo proprio di sì.
E proprio mentre i fiati attaccano, noi ritorniamo in diretta. Dunque, oggi abbiamo un argomento un po' complicato.
Sì, un pochino, infilo in una cosa un po' complicata, ma va fatta.
Va fatta, sì.
Va fatta.
Qualcuno lo deve fare.
Qualcuno deve pur farlo. Allora, ci sono dei nomi composti, quindi con due parole, che hanno al loro interno la parolina capo. Dico parolina perché non è un prefisso. Ma un prefissoide, addirittura, questo
prefissoide?
Nome.
Prefissoide?
Sì, ha un nome un po' strano. Si chiama così perché praticamente esiste anche da solo, invece il prefisso no, quindi è giusto.
Sì, esatto, la parola capo non è solo un prefisso, non è come sub, qualcosa. Esiste da solo.
Sub
esiste da solo non era un buon esempio, ma comunque andiamo avanti. Il problema quando c'è?
Il problema arriva quando si deve formare il plurale. Faccio degli esempi così capite meglio. Capo stazione, capo redattore, capo treno, capo gruppo. E qui, vabbè.
Okay.
Però il problema è che quando si pensa al plurale, la domanda sorge. Cioè, capo stazione diventerà capistazione o capostazioni? Ecco, per non doverlo imparare a memoria, anche se a volte un po' ci si fa l'orecchio, no? Perché viene spontaneo, magari per una persona che parla italiano, saperlo già, ho trovato due regoline che possono aiutare un po' in questo caso. Quindi, quando dopo capo si può sostituire la parola che segue con di, del, della, e in più si tratta essenzialmente di una cosa, cioè di qualcosa e non di qualcuno, allora cambia la desinenza di capo. Danny,
aiutami a capire. Ma okay.
Facciamo degli esempi.
Esatto. Stavo memorizzando.
Il capo stazione diventa i capi stazione, perché puoi sostituire, puoi pensare e dire: posso dire il capo della stazione? Sì. E quindi cambi capo.
Adesso ho capito.
Okay?
Adesso ho capito.
Se dico capo gruppo, puoi dire il capo del gruppo, no? E quindi cambi capo, e quindi i capi gruppo.
Capi
quindi
gruppo.
La seconda parola rimane uguale.
Tutto chiaro.
Il capotreno, il capitreno, il capo ufficio, i capi ufficio, il capo banda, i capi banda.
Perché in pratica il plurale sono i capi che sono tanti e le cose rimangono singolari.
Sì, praticamente provi a cambiare questa...
Se invece
dopo la parola capo c'è un qualcuno e non più una cosa e tendenzialmente non si può usare del di, allora ciò che cambia è la seconda parte e invece capo rimane uguale. Il capo redattore... Ovviamente puoi dire che è il capo del redattore,
ma in realtà è il redattore in capo.
Infatti, e poi non è che è il capo di un redattore, è il capo di tutto il team dei redattori. E in questo caso, infatti, diventa i capo redattori. Il capo macchinista diventa i capo macchinisti. I capo macchinisti, il capo cuoco, i capo cuochi.
Allora, posso tentare di dirla in un altro modo? Quando io sono il capo in capo, appunto, esatto, sono un redattore in capo, sono un macchinista in capo, quindi è una mia qualifica, il plurale si fa sulla la qualifica.
Esatto,
quindi,
infatti
per esempio,
anche questo è un altro suggerimento. Diciamo.
Mentre invece quando è il capo di una serie di cose, e quindi sono tanti capi, di una, per esempio di una stazione, di un treno, eccetera, eccetera, si modifica capo.
Io mi fermerei qui.
Sì, anche perché di una complicazione mostruosa.
Sì, lo sapevo, scusate, mi dispiace.
No, ma era giusto provarci.
Non ci spaventano le cose complicate.
No, assolutamente.
In questo programma almeno.
Tant'è vero che domani saremo ancora qui con altre complicazioni di questa meravigliosa lingua.
Sergio Savoia,
Valentina Gerig
e Danny Rauseo,
Rauseo
vi salutano e vi augurano una buona continuazione d'ascolto.
Grazie.
A domani.
Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.